Archivio Ricordi. 45 anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.
Questa puntata del nostro archivio viene da un programma di una ventina di anni fa che si intitolava Day Off, incontri con musicisti e alieni vari. Questa volta l'ospite è l'altro avvocato di Asti, ovvero Giorgio Conte. Le nostre conversazioni con chi fa musica, chi la suona, chi la canta, qualche volta chi l'organizza, chi l'ascolta, chi ci dorme sopra e via dicendo. E dunque apriamo le porte all'ospite di questa sera che come sempre si presenta musicalmente. Di solito la presentazione musicale iniziale è fatta con un qualcosa di già molto noto del nostro musicista o quant'altro. Questa volta facciamo una piccola eccezione anche perché secondo me ne vale la pena, ma comunque lo riconoscerete senz'altro. E qui
io mi aspettavo, sai, da te una risposta come il fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu.
Ed ecco il piacere e l'onore, tutte e due le cose, non saprei cosa di più, cosa di meno, di avere davanti a me Giorgio Conte. Grazie Giorgio di essere qua.
Grazie a te.
Nella nostra galleria.
A quelli che ci ascoltano.
Direi. E quindi, come dicevamo qualche minuto fa, siamo partiti dalla coda. Questo è il tuo ultimo disco, un brano del tuo ultimo disco.
Sì, è una canzoncina che io definisco di protesta.
Sì.
Ho scritto un po' che è stato un rigetto nei confronti di quella invasione di calendari, di ragazze che forse non meritano tanta fama e che poi questa cosa la verifica al momento dell'intervista, no? Qualunque cosa, qualunque sia la domanda, anche sul territorio loro, i calciatori, non so, il costume,
il Grande Fratello,
la moda, ecco, quelle robe lì, la risposta è sempre la stessa, gni 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 gni.
Bisognerebbe dirle che insomma si può rispondere in qualche altro modo che potrebbe porle. Bene, poi alla fine lo risentiremo alcune cose, cioè sentiremo alcune cose del disco. Adesso, come tutti i film che si rispettano, direi che un bel flashback è doveroso, perché questo nostro programma scava proprio nella storia musicale dei nostri ospiti, quindi va bene, conosciamo tante cose tue dai tempi cui lavoravi con tuo fratello Paolo, finché poi hai trovato la tua strada, ma come si sono formate queste cose, da che parte sono venute, insomma, anche con altri ospiti noti o meno noti, ma da dove si comincia? Qual è il primo, sai, la domanda è un po' di rito se vuoi, ma interessante, perché penso che tutti nella nostra vita abbiamo un momento in cui scocca la prima scintilla. Se poi la vita ci dà la possibilità di continuare su quello, ben venga. Tu però di scintille magari ne avevi più di una, non lo so.
Beh, diciamo che ci siamo nutriti della musica jazz in prima battuta, quindi mettendo insieme dei gruppi tipo New Orleans studenteschi e poi qualcosetta da ballo e poi anche un qualcosa di un po' più raffinato. Avevamo messo insieme un quartetto tipo Modern Jazz Quartet, insomma, un po' dei poveri, diciamo, dove Paolo suonava il vibrafono, io la batteria, Freddy Mancini il pianoforte e Cosimo Chiena il basso. Avevamo anche inciso un disco che si intitolava Paul Conte Quartet.
Voi che proviamo, è un reperto,
è un reperto, sì,
che
bisogna,
è trovato sotto la sabbia.
Bisogna proprio amare le distorsioni di un vecchio vinile.
E quindi siete insieme qua?
Siamo insieme e facciamo del jazz.
Incredibile, unico, e quindi più d'epoca di così. Non è un 78 comunque. D'altronde lo abbiamo detto, insomma, il disco è più che d'epoca. Penso che nessuno abbia in casa un disco del genere, cioè pochissimi, tutta Italia.
Non ha valore.
Beh, insomma, vogliamo ridire la formazione. Paul Conte.
Paul Conte Quartet.
Paul Conte al vibrafono.
Vibrafono, yes.
Fantastico. Fred Mancini pianoforte, sì. Cosimo Chiena contrabbasso e uno strano Giorgio Conte alla batteria, che io preferirei chiamare Giorgio in questo caso.
No, ma io li passo per... Sì, George, poteva anche essere un italo-americano, ma tanto il gioco si scopriva subito. No. E forse è la prima volta che ho avuto il coraggio di chiamarmi col mio nome. Poi quando mi sono messo a fare le canzoni mi sono celato sotto la sigla di un trio che si chiamava Knickerbockers Trio.
Ah no, ma va.
Premio Tenco, adesso magari un altro volta ti porto un altro reperto,
fantastico. Dunque, parlavamo di scintille, e sì, il jazz ovviamente, ma qualcos'altro, perché poi la strada che hai preso non è quella del jazz, evidentemente, quindi c'è una scintilla.
Sì, anche perché io non mi sono mai reputato un grande esecutore, quindi la batteria mi piaceva, però avevo velleità melodiche, insomma, la batteria in questo senso non è che ti dava una gran mano.
Ma poi forse volevi raccontare qualcosa.
Sì, volevo raccontare qualcosa e avevo un modello che mi interessava molto e che mi sollecitava a cercare di scrivere qualcosa alla sua maniera. Parlo di Georges Brassens, che è stato anche l'ispiratore di De André, diciamo, nella prima parte
e di tanti altri.
Cioè un personaggio che dal punto di vista musicale era inarrivabile, perché non c'era mai una canzone che avesse un ritornello banale, o quindi a parte i testi che erano super poetici, come solo certi francesi sapevano fare a quell'epoca, per cui trovavo un equilibrio eccezionale e pensavo anch'io, e oltretutto mi piacevano le storie che raccontavano, non erano canzoni astratte, capisci? Su questa linea mi sono messo anch'io a provare a musicare qualcosa in francese, perché mi sembrava che la lingua fosse più adatta alle canzoni rispetto a quella italiana. Quindi ho, attraverso dischi che arrivavano dalla Francia, attraverso amici eccetera, ho, ho sentito questa cosa qui e mi sono detto:
è lui, questo è, devo, seguire, è il mio maestro. Devo seguire il
non
maestro.
Non sonete pallorado. No, sto pas la sortie. Non, c'est fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds. La, la note est trop grave.
C'est pareil. Tiens un peu compte,
bon, ça sera faux quand même, mais ça sera peut-être plus agréable.
Alors voilà.
Qu'est-ce qu'il y a?
Rien.
Il est chiant quand même. Voilà un mec qui se prétend musicien de métier. On joue un demi-ton en dessous, ça le contrarie. C'est un monde, ça. Vous avez vu, moi, tout à l'heure...
Queste sono ancora le prove del brano, naturalmente. Volevamo anche fare una, così, una sorpresa sia agli ascoltatori ma anche a Giorgio Conte.
È radiofonica questa cosa.
È radiofonica, sembra di essere in studio con Brassens. Siamo nel 64 e quindi poi viene fuori il brano che è quello lì, che tutti conosciamo.
Eccolo
qua, con la tua chitarra preferita.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, c'est fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord.
Caro Giorgio e poi Conte, vogliamo collegare subito un altro grande, questa volta italiano, poeta italiano?
Beh,
o da qui a lì c'è qualche cosa
perché tu
che
non ti accontenti di questo referente francese?
Sono anche
no,
fin
ma
troppo...
adesso che ci penso, effettivamente, io ho cominciato a pensare che anche l'italiano potesse essere usato a dovere
appunto,
nelle canzoni, anche raccontando delle storielle. Quando mi è arrivato nelle orecchie, attraverso la radio, una canzoncina che in quei momenti girava spesso ed era una canzone che parlava di una gatta che raccontava una cosina, di una soffitta vicino al mare, insomma, che ho capito che c'era già una svolta, non erano più le canzoni di Sanremo, non era più quel solito usare l'italiano da paroliere bruto. Eccola qua.
È arrivata anche la gatta.
È una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Mettiamo questa neanche.
Ecco, e qui siamo già... sono veloci questi brani, passano uno dopo l'altro. E qui quindi sei arrivato all'italiano, cioè alla poesia.
Sono arrivato a dire
musica.
A me stesso, proviamo un pochino a fare delle canzoncine di questo tipo.
Caspita.
Ma nel frattempo ho continuato a seguire, ad ascoltare la musica che mi piaceva di più. E quindi torniamo alla musica jazz, torniamo ai grandi pianisti. Io tra l'altro sono un pianista mancato.
Tu sei più pianista o chitarrista?
No,
poi alla fine,
più,
o batterista? Chi sei?
Sono un'orchestra.
L'homme orchestra.
No, no, sono più chitarrista ormai. Nei concerti miei, se c'è il pianoforte, anche due o tre pezzi si possono fare, però così, tanto per dire, vabbè, suono anche
ci
un
sono.
Po' il pianoforte. Ma in realtà ci sono dei maestri. Io, per esempio, Art Tatum è quello che in cima alla scala di tutti quanti. Proprio. C'è un episodio che forse tu conoscerai di Fats Waller che stava suonando in un locale ed è entrato Art Tatum e lui si è fermato e ha detto: silenzio, tutti silenzio, sta entrando Dio.
Beh,
e quindi vogliamo sentire.
Brividini?
Vogliamo sentire questo Dio.
È arrivato anche qua. Che corsa che ti fa fare Art Tatum?
Sì, sì.
Allora, insomma, hai fatto qualcosa dopo tutte queste... hai messo sul quartetto, hai ascoltato di tutto,
sì,
il jazz.
Allora, ho fatto una cosa, ho cominciato a scrivere qualche canzoncina
e
soprattutto a registrarla su un Grundig pesantissimo, che aveva però una velocità particolare, per
già
cui
professionale,
la registrazione
forse.
Mezzo si chiamava.
Allora era quella semiprofessionale.
Semiprofessionale. E quindi la resa era abbastanza bella, mi sono ringalluzzito ancora più, dico che bello, sembra quasi un disco, io quasi quasi vado in giro a proporla.
Come l'avevi registrata? Voce e chitarra?
Voce e chitarra in casa, tra due ante di un armadio, quattro
i
stagioni.
I vecchi armadi di una volta.
Quattro stagioni, c'era una specie di cassa di risonanza gradevole, ho detto ma quasi quasi, adesso basta far sentire queste cose, sono sempre i nostri amici. Vediamo un po' come succede nei film, che uno parte per New York o per San Francisco
e si fa sentire
dove, e ho detto che Milano Galleria del Corso è la,
quindi sei andato
la culla, la patria. Sono partito con questa
valigetta,
ma prima ho fatto qualche esperimento nelle sale da ballo, quando non so, arrivava Fred Bongusto, arrivava Peppino di Capo a Torino, io partivo da, se andavo a Torino poi aspettavo un momento buono per tirargli la giacchetta, maestro vuol sentire una canzone, e gli ho fatto sentire una cosa. Tra l'altro la prima che mi ha dato un certo, mi ha rincuorato un pochino, era una canzone che si intitolava Quando ti innamorerai di me, che poi 30 anni dopo, quando ho fatto il produttore di Francesco Vaccini, è diventata qua.
Ah,
io
sono
arrivato a Milano attraverso il viatico di Rob Mattano, che suonava nell'orchestra dei Campioni in un locale della Riviera di Levante che si chiamava L'Arlecchino.
Quella di Tony Dallara?
Poi c'è stato anche Battisti che ha suonato con Rob Mattano e questa orchestra dei Campioni. Lì ci siamo conosciuti, ci siamo rimasti simpatici, ha detto ma perché quest'inverno non vieni a Milano che ti faccio conoscere qualcuno del clan. Difatti sono arrivato lì sempre col mio Grundig pesantissimo messo sul nastro. Ed è scattata quasi improvvisamente la proposta di un contratto.
Ma chi ti ha ascoltato? Alessandro Celentano?
Mi ha ascoltato Alessandro, effettivamente, il fratello di Adriano,
esatto.
Persona simpaticissima, persona che aveva un certo gusto, un certo talento d'ascolto, e di lì siamo partiti. E naturalmente eravamo ancora io e Paolo insieme, cioè per forza
La ditta era quella.
e ci hanno, come ragazzi di bottega, ci hanno affidato qualche mansione. E il primo pezzo che siamo riusciti a piazzare con grande orgoglio è stata una canzone che ho scritto io, di cui avevo scritto la musica, è Giorgio Calabrese, grande paroliere, che
caspita,
non ho neanche conosciuto lì per lì, l'ho visto tra parentesi, e dico però è già un qualche cosa di di Assodato, insomma, è il primo riconoscimento concreto di questa cosa.
Tutte le tue fatiche di viaggi a Torino.
Quindi, esattamente, quindi tra l'altro era anche una facciata B. Ma non importa, no?
Beh, affidato
Ciappi stesso.
E allora qui comincia un'avventura quanto mai interessante, perché quindi la premiata ditta Conte Conte si affaccia pubblicamente nell'edizione di Storia del Sesto.
In realtà noi eravamo lì perché volevamo prima o poi conoscere Adriano.
Ah, ecco, infatti.
Hai capito?
Infatti.
E invece non lo vedevamo mai. Sì, Alessandro simpaticone, ma non era Adriano. Ma un bel giorno, grazie ad una canzone di Paolo, che aveva scritto la musica, ed un testo bellissimo di Luciano Beretta, è uscita fuori una canzone che ha avuto un enorme successo e che ci ha fatto fare, diciamo, un salto di qualità dal punto di vista degli autori.
Quella che Adriano cercava da cantare con la moglie?
Sì, pensa che questa canzone aveva avuto una prima stesura di testo sempre di Luciano Beretta, che era una canzone di protesta, lo diceva.
No, ma
sì, diceva: a noi ci piace soltanto la donna, altro che far la protesta, fa male la testa, fa male la testa.
No.
La donna invece no, che non fa male.
E poi,
sì, questo è il testo.
Che canzone in protesta.
C'era la protesta e non si voleva, cioè si voleva minimizzare un pochino. C'erano i primi come dire, fermenti di protesta in quegli anni.
Sì, però no? Con un bel tardo maschilismo.
Sì, ecco. e quindi poi invece è diventata la coppia del mondo, perché Adriano in quel periodo era particolarmente legato a certi valori, per cui la famiglia,
eccetera, vero, certo, eccetera.
E insomma
è andata questa, eh?
Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi, e sono tristi perché non sanno più cos'è l'amor, il vero amore per sempre dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno il vero amore.
Qui il lancio è grosso, insomma.
Il lancio è grosso, sì. E diciamo che è una canzone che è molto equilibrata. Il testo è importantissimo, ma anche la musica gli dà una grossa
mano. È molto bello.
Arrangiamento. Un valzerone, infatti, che non era... Infatti. All'epoca, sai, quando tu proponevi un valzer, dici no, non va bene.
Però c'è valzer e valzer, sì. O quantomeno, qui forse l'ha salvato l'arrangiamento, un po' swingato, un valzer swingato.
Quindi a questo punto diciamo che gli addetti ai lavori cominciano a passarsi un po'.
Possiamo fare
una parola,
una parentesi?
Facciamolo.
Come lavoravate tu e Paolo?
Beh, spesso succedeva...
Pagina bianca, abbiamo la pagina bianca.
Noi lavoravamo su commissione, nel senso che ci arrivava, c'è bisogno di un pezzo per...
Ah, ecco.
E allora dovevi studiare il personaggio.
Esatto.
Qualche volta avevamo anche delle idee già precostituite che potevano anche funzionare, diciamo, no? Però più che altro si cercava verso il vissuto dell'interprete, no? Quindi
la voce.
Ricordo tanti pezzi per la Vanoni, mi ricordo Che Barba Amore, certo, Mio, che io ho scritto quando lei era fidanzata con un signore che non la sposava mai, allora è venuto fuori questo Che Barba Amore Mio un giorno o l'altro.
Bello.
E poi succedeva magari che su un pezzo, magari un inciso veniva fatto da uno dei due, si proseguiva avanti, cioè arrivava il cavallo fresco, no? finiva il compito. Tante altre volte invece erano canzoni che nascevano separatamente da queste, cioè nascevano o perché le aveva fatte Paolo, perché le avevo fatte io. Quindi questo succede fino, per esempio, quando dopo la Coppia Bella del Mondo c'è stato un altro successo che ci ha ancora, diciamo, più fortificato, ed è stata Debora, che era una canzone che noi avevamo scritto pensando, insieme a Vito Pallavicini, pensando a Fausto Leali, e a quel suo grande successo che era Aki,
come
che
no.
finiva con quel vocalità Aki, no?
Già.
E Debora, abbiamo pensato che poteva anche andare bene Debora e quindi l'abbiamo proposto. Poi è arrivato Wilson Pickett in seconda battuta, perché per un gioco di scuderia della casa discografica,
un po' le cose,
il Ben Blues, e quindi è funzionato moltissimo, tant'è vero che anche Mina, ricordo ancora la telefonata che mi fece per chiedere, tu pensa a Mina che chiede a me il permesso di fare Debora,
però
io ci ho pensato su
due secondi neanche sì. Anzi, gli hai detto di sì prima ancora sì sì Mina, sono d'accordo. È nato, ecco, qui c'è una specie di medley, sicuramente dal vivo, forse la bussola, non lo sappiamo. E anche Mina ti ha chiesto qualcosa, insomma, c'eri già parecchio, veramente sono anni in cui succedeva poi di tutto, insomma, perché poi dall'estero ci arrivavano a pioggia cose, stimoli, sì, gruppi. Ecco, vorrei farti una domanda un po' estemporanea, se vuoi, sul tuo percorso, però prendiamola come parentesi, anche perché l'ho fatta ad altri nostri ospiti, anche perché chi faceva musica in quegli anni a un certo punto ha dovuto confrontarsi con questi primi colpi di armonica a bocca. Beh, la domanda al quale appunto di solito è difficile sfuggire è che di fronte a un fenomeno come questo molti valori musicali di arrangiamento, timbrici eccetera, erano un po' saltati dalle nostre parti naturalmente, quindi siamo, questo registrato nell'ottobre 62, siamo nel 63, sono gli anni di cui già tu parli, sì, ecco. Ti ha marcato qualcosa?
Sì, effettivamente per me è stato uno shock splendido, ho ricevuto questo gruppo come, tra l'altro, grandi compositori, perché hanno scritto delle canzoni indimenticabili, di una grandezza che va al di là del gruppetto vocale, capisci?
Sì, che poi scompare o comunque rimane, appunto.
Quindi, mentre io prima ero legatissimo al Oltralpe,
alla tradizione,
invece qui ho sentito veramente che c'era un'ondata spaventosa di grandezza, di novità, per cui me li sono goduti tutti proprio.
Quindi ti sono entrati da qualche parte,
assolutamente,
insomma. Magari
assolutamente.
Poi non sono usciti perché il tuo percorso ovviamente era diverso, non quello del gruppo.
Sì,
Poppo,
francamente per comporre a quella maniera lì bisognava proprio pensare già a delle armonizzazioni vocali, cosa che
infatti.
Ci sono state delle cover, ci sono stati dei gruppi che hanno imitato, sono stati dei capiscuola, tutto quello che vuoi, ma dal punto di vista compositivo mi hanno impressionato le grandi loro canzoni, Yesterday's, Michelle, ma anche poi dopo quando si sono separati, è strana questa cosa, normalmente,
sì,
a parte Ringo che ha continuato a suonare la batteria, vabbè, però mamma mia, gli altri hanno tirato a fare le canzoni altrettanto grandi di
John di è salito che, nettamente di fronte agli altri.
Di quelli che,
e poi,
non so se è questo che volevi sapere.
Sì, 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 assolutamente. Sì, anche perché ti dico, questo mi dà là poi per andare sul Giorgio Conte, che comincia la sua vita autonoma di compositore, di cantante, eccetera, eccetera. Chitarrista o pianista, vedi tu, insomma. Poi c'è la giornata al mare.
Diciamo che questo è un momento che è importante perché vede me e mio fratello ancora in una grande sintonia, perché
Questa è nata tutta
dal rigore artistico. Io ricordo perfettamente come se fosse adesso. Io sono sempre lì tra le due ante dell'armadio, quattro stagioni col mio registratore, che sto suonando questa cosa. Non ci sono ancora le parole. E Paolo passa di lì e mi dice: aspetta un attimo. Dopo torna con un testo che non era proprio quello definitivo, comunque c'era molto. Ecco, lì c'è stato proprio un incontro
immediato.
Un incontro ed una spontaneità senza problemi tra un testo e una canzone. Ecco, è tornato quell'equilibrio, abbiamo fatto una canzone, forse la prima canzone nella quale rispettiamo al massimo noi due, ma nello stesso tempo riusciamo a fare una canzone anche per altri.
Certo.
Tant'è vero che l'Equipe 84, no. Bruno Lauzi soprattutto, Milva, mi pare anche Peppino Di Capri.
Ah sì, questa non la sapevo.
La giornata al mare è una canzone che rimane un evergreen, non ha tempo. Io continuo a farla nei miei concerti e ringrazio quel momento,
certo,
là.
Certo. Una specie di Lennon McCartney magica.
Magari.
Una giornata al mare, solo e con mille lire, sono venuto a vedere questa qua e la gente che c'è. Sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore.
E adesso lasciamo la storia di Fratelli Conte e cominciamo più o meno, anzi cominciamo finalmente la storia di Giorgio Conte, che evidentemente insomma è qui che il programma è lui è il protagonista, lui è il nostro ospite di questa sera. E prima di cominciare questo sentiero che sfocia poi in tante strade, in tante derivazioni, tante avventure, c'era una cosa che tu mi avevi accennato prima di un'altra componente musicale che è entrata ai tempi della tua gioventù e che veniva dal nonno, mi dicevi?
Sì. Beh, io posso dire che io ho sempre adorato le grandi canzoni.
Dovunque venissero.
Mio nonno era un appassionato di musica lirica. E per farlo felice ogni tanto io gli cantavo dal vivo anche qualche...
Ah sì?
Sì.
Ma quanti anni avevi tu?
Beh, avevo avuto 9-10 anni.
Ah, caspita.
Però lui era contento perché sentiva che avevo una voce molto potente, che potevo anche diventare un cantante lirico.
Ma no.
E allora mi piaceva fargli piacere dello stare lì, nell'apprezzare, certo, la sua musica, anche se di quella musica lì io apprezzavo solo le arie, le grandi canzoni,
certo,
Puccini, la melodia, cantare anche delle canzoni in chiave parodistica, tipo,
certo,
Un bel dì vedremo la Milan Sanremo, quelle cose lì, no? Però era sempre un ritornello che arrivava, era sempre qualcosa che... Per cui anche non sopportavo i recitati, non sopportavo un'opera intera, veramente era deliziale.
Forse
però,
a teatro uno reggeva, ma il disco.
No. Per cui anche lì mi sono pasciuto di queste melodie eterne.
Ma ti portava qualcuno a teatro ogni tanto a vedere un'opera, a sentire un'opera?
No, mai.
No. Quindi era il disco,
bambini,
o la radio, o il disco.
A casa. Mm.
E il nonno che ti
dice
questa cosa.
Questo, uno dei primi Lesa con
il Lesa,
addirittura,
certo, il cambiadischi, fantastico.
Così, al buio nella sua stanza, ven qui, sent che roba mi faceva, sent che roba.
Thank you.
Ma ti mettevi anche al pianoforte, riuscivi a buttare due accordi? No, beh, ero troppo piccolo, ho cominciato dopo a studiare il pianoforte.
Sì.
Quindi eri tu il nonno, ogni tanto ti permettevi qualche...
Sì, sì. Poi dopo ti facciamo una scopetta all'asso e via.
E allora arriviamo all'autonomia compositiva, musicale di Giorgio Conte. Primo disco.
Il primo disco l'ho inciso con la discografica Ariston di Alfredo Rossi e c'è un pezzettino che mi piace ricordare, ti ringrazio di questa carrellata che mi
hai fatto fare. Quando mai?
È un pezzo che si intitola Zona Cesarini ed è una piccola storia d'amore allo stadio tra un tifoso e una ragazza che non capisce un tubo di calcio e lui cerca di animarla.
Ah, sì?
Usando le parole che Niccolò Carosio ha fatto diventare celebri, tipo picchiano i nostri, no?
Addirittura.
La palla viaggia, la fungaia degli ombrelli, tutte quelle cose un po'. Eccola qua.
Zona Cesarini, il primo Giorgio Conte.
Com'era grigio il cielo, pioveva Marabel, sotto la fungaia degli ombrelli allo stadio. Tu non capivi niente di calcio e di pallone, mentre il gioco ristagnava a metà campo. Ogni tanto mi guardavi mentre io imprecavo per il gioco maschio degli avversari. L'unica distinzione che tu sapevi fare era tra i bianconeri e i gialloblu.
Beh, questa invidiabile zona Cesarini che avevi vicino allo stadio, devo dire, non male. Questa
zona
mi
protetta.
Mi sfuggiva.
Ti sfuggiva?
Assolutamente, la prima volta che l'ascolto.
Hai
quindi
colmato una lacuna. Guarda,
ti ho invitato per questo. Che anno correva oltre i calciatori?
Eravamo nell'84.
Mm.
Ho fatto questo primo disco, diciamo che non ero convintissimo, perché sai... Avevo paura di infilarmi un po' nella scia di Paolo, che aveva già cominciato da un po', paura dei paragoni, avevo paura delle cose, non l'ho fatto proprio, diciamo. E poi, francamente, non c'è stato discografico all'inizio che non mi abbia chiesto di intercedere nei confronti di Paolo,
figurati,
per darmi una mano,
figurati,
cose. Non si fanno.
Un po' spiacevole.
Non si fanno queste cose. Sono, poi ho ripreso coraggio quando mi sono messo a suonare, andare in giro, allora ho capito che avevo un mio pubblico, un mio territorio che mi voleva bene e allora ho fatto dei dischi con molto più convinzione.
Uno dei quali credo sia questo.
Beh,
qui
questo
che
qui
abbiamo
è
avanti.
Importante perché ci sono tre duetti non male, uno con Ornella Vanoni, uno con Elio e l'altro con Rossana Casale. Diciamo che non è stato un'idea biecamente commerciale, ma io e Ornella siamo amicissimi. Elio non lo avevo conosciuto mai, ma quando ci siamo incontrati era come se ci conoscessimo da tempo. Rossana aveva inciso lo stesso pezzo che c'è qui in un suo disco in un altro modo di arrangiamento, quindi c'è stato uno scambio così. E quindi già qui si sente che comincio a far sul serio, insomma.
Senti, però diciamolo anche a onore tuo, nel senso che in quei tempi i duetti erano fuori da percorsi commerciali, no? di più che altro erano uno scambio di...
Sì, il fatto è che, come concludo quello che stavo dicendo prima, non è stata un'idea, vabbè, abbiamo una doppia promozione.
Infatti.
E non è così, perché in realtà questi grandi artisti ti rendono omaggio, però poi non è che si prestino anche addirittura a trainarti su un palcoscenico,
certo.
Eccetera, eccetera. Poi anche dal punto di vista delle vendite, ricordo che quel pezzo lì con Elio, modulazione di frequenza, era stato battuto moltissimo dalle radio. Però poi nei negozi uno andava a cercare il disco di Elio.
Ecco, vedi, alla fin fine, e gira che ti rigira. Però c'è sempre Giorgio Conte dietro.
Questo è
stupendo.
Da Sanremo.
Ma
torniamo
direi
a Sanremo.
Di un Sanremo che auspicabile.
Sono cose che si dicono. Tu sei la donna della vita mia.
Boom.
che affermazione categorica. Sarebbe meglio lasciar perdere, o almeno far finta di crederci.
No.
Ma ogni volta si ripetono, perché sono cose che si dicono. E poi la vita in un attimo cancella tutto ed è implacabile, come una scopa passa ruvida sul corpo e sull'anima. E tu ti guardi intorno attonita e cerchi in fondo ad un incubo un sogno che svanisce e vola via e non puoi più riprenderlo.
Se mi abbandoni io mi uccido, sai, son cose che si dicono. Sono una vela senza il vento ormai, la solita retorica. Sarebbe meglio lasciar perdere, o almeno far finta di crederci. Ma ogni volta si ripetono, perché son cose che si dicono.
Ed ecco, qui abbiamo anche travalicato un'altra tappa del percorso musicale di Giorgio Conte. Però ogni tanto, forse perché mi piace il cinema, non lo so, i flashback mi... Ti ho fatto già un 2-3 volte la domanda di se il pianoforte o la chitarra o addirittura la batteria, che non conoscevo questo tuo exploit che abbiamo fatto sentire un po' di minuti fa.
Un po' di spazio.
Un po' di... Però c'è stato anche qui forse un personaggio che ti ha tirato dentro nel mondo della chitarra.
Beh, assolutamente sì, guarda, io posso dire grazie a, non subito a lui, ma ad un medico torinese che avevo incontrato al Libri una settimana che eravamo andati a sciare. Lui aveva questa chitarra classica, la suonava secondo il modo classico, che io prima di allora non avevo mai sentito. E ho voluto, non solo gli ho comprato la chitarra, quella lì, insomma.
Subito.
E poi sono andato a scuola dal suo maestro, che era maestro Salio di Torino, via Po, che era stato un allievo di Segovia, per cui a quel momento lì ho cominciato ad ascoltare questo modulo fantastico, che mi è servito anche poi per presentare i miei pezzi in modo gradevole, cioè non sempre sulla solita grattata di chitarra.
Certo.
E quindi anche questo riferimento è stato importante per me.
Eccolo qua, una sevillana. Questo è Segovia dal vivo a Lugano, dove tu hai suonato molte volte.
Sì. Non così bene.
Non con Segovia.
Non così bene.
C'è un altro chitarrista che, se vero, che di cui
che
si celebra i 50 anni.
Sto pensando io.
Qui suona. Eccolo qua. È lui? Mamma
non
mia.
Non di niente.
Tre dita. Thank you. Ma tu hai provato a suonare così?
No,
no, guarda, non è mai troppo tardi.
Non ci ho mai tentato. Adesso forse non riesco a ma non lo so, bisognerà che mi decida e lasci da parte un po' quell'umiltà e quella modestia che mi contraddistingue.
E dici, cioè, divento un grande solista, terza giovinezza.
O mi brucio le dita.
O brucio le dita dalla velocità. E arriviamo a un altro momento, anzi, che poi si collega con un successo del passato, insomma, perché siamo a Maddalena, direi, sì. Siamo a un altro dei tuoi hit.
Sì, diciamo che la canzone di cui io mi sono riappropriato suono per conto mio, continuo a farla nella versione al femminile, non sono riuscito a cambiare di testa.
Ah, è vero,
non è possibile. Continuo a dichiarare che non sono Maddalena, spero che...
Beh, quindi siamo convinti di questo.
Ecco.
Dovresti cambiare un po' il
testo. È una canzone che ha avuto è stata la fortuna di Rosanna Fratello e poi... ha avuto anche una bella cover da Mireille Mathieu e un'altra in Inghilterra da un certo Tess O'Connor. Adesso probabilmente tu questi reperti non li hai.
Qualcosa c'è, modo, qualcosa c'è. Per
modo,
esempio,
credimi, è così. È tutta una canzone.
Eccolo qua.
Vabbè.
En français, c'est pas mal. Tes amis d'enfance
bien jolies vacances. On jouait le jeu de l'innocence. Mais déjà, je t'aimais en silence. Toi et moi, voilà qu'on se retrouve. Je découvre qu'un ami, petit ami d'enfance, s'agrandit plus vite qu'on ne croit. Près de toi,
caro amore, ritorni questa sera. Meno male, io non vedevo l'ora. Sì, lo so, fiducia tu ne tanta. E per te io son come una santa, caro amore, non lo potrai capire, ma aspettare è un po' come morire. No, non può restare sempre sola. Chi da sola resistere non sa. Sì, lo so,
non so. Loneliness, alone you'll always find me. Thoughts of you returning to remind me. Dreams we knew that I can't leave behind me. Now I know I can't go on without you. Memories that linger on forever. Starry nights and love we share together. Can't you see I can't go on without you? Please come back. back and end my loneliness.
Da, 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 da. La 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 la.
E qui, e qui, e qui, cioè, mi ha fatto il pieno, di, mi hai maddalenato per tutto il resto della, della mia vita. Vabbè, d'altronde, cosa vuoi? Un pezzo
eppure,
è stupendo ancora.
Sapessi, lo sapessi. Sapessi. Anche d'Oltralpe, lo considerano un tube.
Un tube.
Che dalle nostre parti vuol dire un niente.
Un niente.
No? E invece no, là, un tube invece è qualcosa di importante. Ormai sono passati 30 anni, più di 30 anni.
Eh sì.
Continua a viaggiare.
E invece io... Stiamo per finire, siamo, come si dice, addirittura d'arrivo con Giorgio Conte negli studi di Radio Popolare, naturalmente. Io devo arrivare all'ultimo disco, a parte che siamo partiti dal secondo brano dell'ultimo disco. Qui abbiamo la possibilità di sentire un pezzettino del primo, mi dicevi, e, un po', e poi saluteremo sull'ultimo.
Sì, ecco, se che, posso fare un commento...
Assolutamente.
Posso dire, posso qui... dire che questo disco qui è quello che mi rappresenta di più, perché è stato fatto... senza nessuna alchimia, senza nessun arrangiamento particolare, c'è stata una complicità spontanea di Fausto Mesolella, che per chi non lo sapesse è il chitarrista degli Avion Travel, che si è subito inserito con grande gusto e virtuosismo, diciamo, in questa cosa, e quindi adesso finalmente mi sento,
ecco,
un cantautore.
Questa era la mia domanda finale. Possiamo dire che la tua giovane età, che non diciamo, se, insomma,
sì,
però,
meglio tardi che mai.
Esattamente.
Adesso mi trovo veramente seduto in poltrona, rilassato, felice e contento. Ecco, questa
Eccolo
è una canzone
qua.
Che parla della dieta, la dieta alla quale io mi sono sempre imbattuto e da cui sono sempre uscito con le ossa rotte.
Triste è la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti sacrifici, dopo moscherini per me, sì per me. Per lei davvero che lei proprio non può. Forse può bene una carota ed un po' di riso in bianco, ma rigorosamente senza burro e senza sale. Ora un po' di torta per me, sì per me. A lei porti un tazzo di carcane. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante. Tu hai finto e niente. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.
E qui abbiamo un nuovo, sì, un nuovo Giorgio Conte, forse che fresco di voglie e convinto delle sue voglie e con tutta la sua esperienza pluriennale. E mi sembra esatto, mi sembra veramente bello.
Siamo
questa
la sostanza.
Mi sembra una bella cosa. E con questo io, Giorgio, ti ringrazio della tua disponibilità, delle belle cose che ci hai raccontato, perché, insomma, qualcosa devo dire.
Va bene,
ma è così. Ma è così. Ma è così perché poi attraverso di te abbiamo vissuto momenti,
posso,
storie.
Posso dire che sono io che ringrazio te.
Va bene, d'accordo. Dopo tagliamo questo.
Ti ho ritrovato con la stessa curiosità, la stessa passione con cui segui questo tipo di musica da tanto tempo.
Beh, sai,
e sono grato a te che ti fai comunque sempre promotore di una certa qualità, insomma, se posso dire questo.
Si tenta, ognuno nella propria strada. Io la radio, te le canzoni, ma devo dire che le emozioni tue sono sicuramente più forti, almeno per quanto mi riguarda.
Vabbè, non dico più niente.
Vabbè, finita, è finita. Day off è finito. Grazie ancora Giorgio Conte, un saluto da Claudio Ricordi. Questa è l'ultima canzone dell'ultimo disco di Giorgio.
Un Martin pescatore, mi son tuffato dentro al lavandino.
Finisce qui un'altra delle perle di questo nostro archivio. Questo incontro con Giorgio Conte andò in diretta per il programma Day Off nell'estate del 2003. Un'altra sorpresa, domenica prossima, ore 16:30, un abbraccio musicale e radiofonico da Claudio Ricordi.
Fresco e rilassato, convinto tra l'altro di averti ormai scordato, ma mi lo devo perché tutto a un tratto in fondo all'acqua ho visto te.
Adesso vola che tu